Radio Giornale.
Farmacisti in Ticino in ordine sparso per i test Covid a pagamento da ieri. In futuro il prezzo medio dovrebbe però diminuire. Prima Rolla, poi Montreux, comuni vodesi sotto attacco informatico, un fenomeno che preoccupa e che potrebbe colpire anche altri cantoni. Si riaccende il conflitto in Etiopia. Secondo i ribelli del Tigray, le forze governative hanno lanciato una vasta offensiva militare per riconquistare la provincia. Ore 20:45 a Vilnius, la partita tra Lituania e Svizzera, occasione per i rossocrociati di agganciare l'Italia in vetta al gruppo. Il primo giorno dei test rapidi a pagamento ha creato in Ticino qualche difficoltà ai farmacisti chiamati a fissare autonomamente i prezzi. C'è chi ha lasciato la tariffa di 47 franchi a tampone, prezzo medio fissato tempo fa dalla Confederazione, che ha deciso di alzarlo ulteriormente o di abbassarlo fino a 25 franchi. Sentiamo Camilla Luzzani.
Una direttiva diramata ieri dall'ufficio del farmacista cantonale ai farmacisti ticinesi avrebbe dovuto dissipare gli ultimi dubbi relativi ai test rapidi a pagamento, ma proprio la libertà nel poter fissare i prezzi ha creato scompiglio. Una libertà che però di fatto è l'unica strada percorribile, conferma il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.
Sarebbe assolutamente in contrasto con la legge vigente dare dei prezzi di riferimento, dei massimi e dei minimi, laddove a pagare non è l'ente pubblico in modo diretto o indiretto, quindi la Confederazione, le casse malati, eccetera. La politica ha scelto di volere la concorrenza, cioè il libero mercato.
Il kit per un test antigenico, completa Zanini, alla farmacia costa attorno ai 6 franchi, ma poi ciò che fa variare il costo del servizio finale sono fattori come il personale impiegato, il costo della struttura messa in piedi per effettuare i test o la registrazione dei dati. Il farmacista cantonale stima che inizialmente, superata la confusione iniziale, ci sarà una tendenza al ribasso dei prezzi, non però in tutte le occasioni.
Chi ha fatto degli investimenti, prima di perdere tutto il mercato, dovrà abbassare il prezzo della sua prestazione per rimanere nel mercato e continuare a farli. Poi dall'altra parte, se abbiamo una manifestazione dove da un lato c'è un prezzo buono ma c'è una coda interminabile, qualcun altro potrebbe dire: vieni da me, salti la coda, però il test ti costa il doppio.
Federico Tamò, portavoce dell'Ordine dei Farmacisti, ci tiene a precisare che i colleghi sono chiamati a non speculare sul prezzo a scapito della qualità del servizio.
Il materiale protettivo deve essere utilizzato, non va risparmiato su quello e anche sulla qualità del personale e la sua formazione per effettuare questi test.
Un operaio portoghese domiciliato nel Bellinzonese morto ieri a causa delle ferite riportate nel corso di un grave infortunio sul lavoro in serata a Osogna, il decesso alcune ore dopo il ricovero in ospedale. Stando a quanto reso noto dalla polizia, il quarantenne è stato travolto dall'escavatore che stava manovrando, che si è ribaltato su un fianco. Cellula di crisi e sistemi informatici isolati sono misure adottate a Montreux dopo l'attacco informatico che domenica ha colpito il sito dell'amministrazione comunale. Ancora non è chiaro quanti dati sensibili siano stati compromessi. È il secondo episodio nel giro di poche settimane. Alessia Fontana.
Il comune di Rolla a fine estate, quello di Montreux l'altro ieri, con sistemi informatici violati a cascata anche in altri comuni vicini, Villeneuve e Vétot. È quanto è stato precisato ieri in serata, mentre le indagini tecniche e di polizia proseguono per capire l'entità dei danni causati. La frequenza dei cyberattacchi nel canton Vaud fa reagire intanto ai microfoni RTS la presidente del Consiglio di Stato vaudese, Nuria Gorité.
Non è un problema cantonale, ma di alcuni comuni. Sappiamo da tempo che gli attacchi informatici dopo le banche hanno preso di mira lo Stato. Il canton Vaud è esposto, ma anche le autorità locali. Gorité ritiene probabile che altri comuni, altrove in Svizzera, diventino bersaglio di questi attacchi. Anche esperti cantonali stanno aiutando nelle verifiche in corso per chiarire l'ampiezza dell'attacco a Montreux. La frequenza di queste violazioni può significare che qualche comune arrivi o sia arrivato a pagare un riscatto a dei criminali. La consigliera di Stato vaudese non lo esclude. In questi casi le autorità tendono a valutare i costi di un possibile ricatto e i rischi legati ad una vendita dei dati. Cyberattacchi contro le amministrazioni comunali saranno intanto tema di una giornata di discussione indetta dal Canton Vaud nel mese di novembre.
E ora parliamo di tratta di esseri umani, una realtà purtroppo presente anche in Svizzera. I risultati del piano d'azione 2017-2020 dell'Ufficio federale di polizia indicano che è stato fatto molto, ma che servono ulteriori misure più vincolanti sul piano politico, in particolare per contrastare lo sfruttamento nel mondo del lavoro. Da Berna, Mattia Serena.
Campagna di sensibilizzazione per i medici di pronto soccorso e per gli ispettori del lavoro, una checklist per identificare le vittime e corsi di formazione per le autorità di perseguimento penale e per chi opera nell'ambito della migrazione. La maggior parte degli obiettivi del piano d'azione 2017-2020 contro la tratta di esseri umani sono stati raggiunti. Una ventina delle 28 misure che erano state proposte sono state attuate con successo, ma non basta. L'Ufficio federale di polizia ha quindi stabilito quelle che dovranno essere le priorità del prossimo piano nazionale. L'idea è di intervenire soprattutto nel mondo del lavoro, un passo accolto positivamente dal sindacato Unia, che chiede un maggiore coinvolgimento dei partner sociali. Concretamente si tratta di evitare che persone possano venire costrette a lavorare sotto minacce, intimidazioni, debiti imposti in modo fraudolento. Altri punti centrali, secondo FEDPOL, dovranno essere una maggiore attenzione alla cybercriminalità e un rafforzamento dei mezzi a disposizione degli inquirenti, così come dell'assistenza alle vittime. Il tutto coinvolgendo le istituzioni a livello comunale, cantonale e federale, affinché i nuovi provvedimenti assumano un carattere vincolante.
Ha rispettato le previsioni della vigilia l'esito delle elezioni che si sono tenute 2 giorni fa in Iraq. Ad imporsi, secondo i risultati che sono ancora preliminari, il partito sciita dell'imam Muqtada al-Sadr, che ha superato la formazione dell'ex premier Nuri al-Maliki. Sentiamo il nostro collaboratore dalla regione, Lorenzo Trombetta.
Il populismo in salsa sciita, che chiede a gran voce il ritiro delle truppe americane e che non disdegna l'Iran, emerge come il grande vincitore alle ultime elezioni legislative irachene di domenica. I risultati sono ancora parziali, ma quelli diffusi finora appaiono inequivocabili. Il movimento populista guidato dal leader radicale sciita Muqtada al-Sadr non solo consolida la sua posizione di maggioranza relativa in Parlamento, ma aumenta il numero di seggi nell'Assemblea federale. Secondo i dati, i sadristi si aggiudicano più di 70 deputati. Nelle elezioni del 2018 avevano ottenuto 58 seggi. Un altro vincitore, almeno stando ai primi risultati, è il presidente del Parlamento Mohammad Halbusi, sunnita ma molto vicino all'establishment iracheno, filo iraniano. Con il suo movimento Taqaddum, progresso, si attesta per ora come seconda forza in Parlamento, seguito dalla coalizione dell'ex premier Nuri al-Maliki, sciita e da anni cliente dell'Iran. I partiti curdi tradizionali mantengono le rispettive posizioni di supremazia relativa nei distretti di Erbil, Sulaymani, Dohuk e Zaho, ma hanno bisogno per governare di partiti curdi minori, che sfruttano anch'essi l'onda populista per portare deputati nell'emiciclo di Baghdad. Stando a questi primi dati, il movimento riformista, espressione delle massicce proteste popolari del 2019, non sembra aver scalfito lo strapotere dei grandi partiti, espressione quest'ultime delle élite al potere da quasi 20 anni. Anche se in alcuni distretti candidati indipendenti sono stati eletti, sarà difficile vederli uniti in un'alleanza di stampo nazionale.
Il conflitto civile etiope sembra entrato in una nuova fase. I ribelli tigrini hanno accusato il governo d'aver lanciato un'offensiva militare con l'obiettivo di invadere ancora una volta la regione. A causa delle difficoltà di avere fonti indipendenti sul terreno, le varie dichiarazioni sono ancora però difficili da verificare. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi.
La tensione è alle stelle. Secondo le dichiarazioni dei ribelli del Fronte per la Liberazione del Popolo Tigrino, TPLF, l'esercito etiope ha lanciato ieri un'offensiva militare in alcune località della regione del Tigray. Artiglieria pesante, carro armati, cacciabombardieri e droni sarebbero stati usati dal governo per invadere nuovamente la zona. Sebbene i bombardamenti e le operazioni militari via terra siano iniziati sporadicamente settimana scorsa, ieri si è radicalmente intensificato l'attacco dell'esercito etiope quest'ultimo apparentemente sostenuto anche da miliziani della regione limitrofe dell'Amhara, dove i ribelli tigrini hanno occupato numerose zone. Il governo federale etiope non ha ancora risposto alle dichiarazioni dei ribelli rispetto a questo attacco militare in corso, invece ha preferito commentare dicendo che le autorità hanno comunque il dovere di proteggere i propri cittadini residenti nella regione del Tigray.
Matteo, in questa situazione non si vedono segnali di una possibile soluzione nel corto-medio termine di questo conflitto?
Purtroppo sembra di no, sebbene entrambe le fazioni abbiano a volte menzionato l'intenzione di risolvere la guerra attraverso il dialogo, tali dichiarazioni non sono ancora state seguite dai fatti. Il conflitto sembra invece inasprirsi. Secondo le Nazioni Unite sono migliaia i morti, 400.000 i civili che soffrono la fame e almeno 2 milioni i profughi. A causa della pressione esercitata dalla comunità internazionale e di possibile sanzioni da parte degli Stati Uniti, il governo etiope ha espulso 7 funzionari dell'ONU settimana scorsa, accusati di interferire con la politica locale, mentre la capo missione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è stata sospesa ieri dal direttore dell'agenzia per aver commentato durante un'intervista sulla parzialità che alcuni suoi colleghi stanno dimostrando a favore dei ribelli tigrini. La crisi etiope ha una settimana dall'investitura del primo ministro Abiy Ahmed per un secondo mandato, potrebbe aggravarsi ulteriormente.
Sì, il conflitto etiope con Matteo Fraschini Coffi. Ora siamo allo sport, al calcio e alla nazionale svizzera che non può sbagliare questa sera in Lituania.
Sì, non può sbagliare, vuol dire deve vincere segnando tanti gol, e questo per non pregiudicare la qualificazione diretta al Qatar già prima dello scontro decisivo nel gruppo del 12 di novembre in Italia. I rossocrociati dalle 20:45 a Vilnius affrontano dunque la Lituania. Jakin, che con Zaccaria squalificato dovrebbe inserire in mediana Ebischer al fianco di Freuler, mentre battendo 4-0 la Macedonia del Nord la Germania si è qualificata per i mondiali ed è la prima nazionale a passare alla fase finale dopo quella del paese ospitante. Di scena stasera anche l'Under 21 impegnata dalle 17 in Bulgaria per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria nell'hockey in campionato. Stasera anticipano Langnau contro Bienne, e mentre Zurigo e Friburgo in Champions affrontano rispettivamente i cechi del Boleslav e gli svedesi dell'Exant. In Swiss League i Ticino Rockets sono impegnati alla Chaux-de-Fonds.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.